Lui è stato curato, è stato vicerettore in seminario, è responsabile dell'ufficio scuola del Cesano in questo momento, insieme all'università.
Grazie di avermi offerto questa occasione per provare a pensare, riflettere, cercare di elaborare qualche pensiero a partire dal documento che i vescovi ci hanno presentato per questo decennio. Abbiamo 10 anni per studiarlo, impararlo e metterlo in pratica, quindi abbiamo tutto il tempo. Io questa sera con voi vorrei fare per qualche momento una chiacchierata che fa riferimento soprattutto all'introduzione, soprattutto ai punti di partenza da cui riuscire poi a leggere questo documento. Quindi è più un approccio molto graduale. Allora io ho preparato tante cose da dire, però cercherò di sintetizzarle e mi piacerebbe invece, Don Antonio prima mi ricordava che appunto quasi tutti o comunque tanti di voi hanno ruoli educativi come genitori ma anche come catechisti, come persone impegnate, ecco, un momento di confronto per così mettere a fuoco almeno questo tipo di orizzonte. È un titolo, un tema, un argomento che fino a qualche tempo fa poteva essere considerato normale in un ambiente ecclesiale, in un incontro come il nostro con genitori, catechisti, insegnanti, poteva essere proprio quello del come trasmettere la fede alle giovani generazioni. Un'idea che doveva essere ed è stata per tanti anni alla base di tante riflessioni che hanno accompagnato anche la vita delle nostre comunità. Come trasmettere la fede? Dice qualcosa di molto importante, perché dice una consapevolezza di avere ricevuto un dono particolare come quello della fede, un dono che quindi non ci siamo meritati, un dono che non abbiamo costruito noi, un dono che ci è stato fatto, un dono che è capitato perché non perché siamo migliori rispetto ad altri, ma perché così, grazie all'azione di qualcuno, che sono i nostri genitori, che sono i nostri catechisti, che sono le persone che ci hanno accompagnato nei primi anni della nostra vita, ci è stato fatto e che adesso abbiamo la responsabilità, l'impegno, la fatica di dover trasmettere. Dicevo, questo potrebbe essere l'atteggiamento, il punto di partenza abbastanza abituale, normale. È chiaro che già solo questo tipo di approccio mette in risalto la necessità di mettere a fuoco alcune domande, per esempio sono consapevole di aver ricevuto un dono? Oppure il fatto di essere cristiano è un dato anagrafico? Se siete qui perché penso siamo tutti consapevoli, altrimenti non sareste nemmeno impegnati in questo, però non è così scontato. Come sto vivendo questo dono? Quindi con quale impegno, con quale caratteristica, come lo sto utilizzando nella mia vita di ogni giorno, in questo scorcio di tempo che è la vita nella vostra parrocchia di Sant'Andrea in questa fine del 2011. Cioè adesso, in questo contesto, non qualche anno fa e quando eravamo giovani, quando tutto andava bene, per chi ha la mia età, chi è giovane, ma anche giovane se lo trovo, però, e non pensando a se fossimo in un altro contesto, no, qui, adesso, come sto vivendo questo mio dono e quindi come posso trasmetterlo? E allora il riferimento è anche chi sono i destinatari di questo annuncio, quindi come sono i nostri ragazzi, che caratteristiche hanno, un insegnante, ma anche un genitore sa benissimo com'è complesso questo mondo. E dall'altra parte, l'altra prospettiva è proprio di dire che cosa voglio comunicare. Dicevo, queste potevano essere le riflessioni di base che fino a qualche tempo fa erano considerate scontate. Abbiamo un dono, la comunità cristiana ha un dono e dobbiamo trasmetterlo ai giovani. Eppure questo modo di ragionare, questo approccio particolare, lasciava intendere un atteggiamento abbastanza implicito, forse qualche volta anche un pochino inconscio, ma che riserva magari qualcosa e qualche dimensione un po', dico pericolosa, però forse un po' debole. Prima di tutto, il concetto di trasmettere la fede lascia intendere che si tratta di consegnare, comunicare, come se fosse facile consegnare e comunicare, qualcosa di stabile, qualcosa di fisso, qualcosa di ben definito, qualcosa di stabile, cioè ben conosciuto e apprezzato da tutti. Fino a qualche tempo fa anche nelle nostre comunità, sia da tutti i cristiani come un dato di fatto assolutamente normale e riconosciuto, e era normale trasmettere questa fede come un qualcosa di fisso, che era caratterizzato da regole assolutamente condivise. Da regole che non erano soltanto le regole della buona educazione, ma anche regole concrete che erano i riferimenti normali su cui costruire le nostre vite, le nostre esperienze. Anche tra cristiani si ragionava tutti e si condivideva tutti lo stesso modo di vedere la realtà, in una maniera anche molto ben definita. Si sapeva quali erano le cose da fare e lo si faceva così: andare a messa, andare al battesimo, andare a dottrina, comportarsi in un certo modo. Ecco, sappiamo benissimo che la realtà adesso è completamente diversa. I vescovi mettono al centro di questa prospettiva, che fa parte appunto di questo itinerario di trasmettere la fede, comunicare la fede, una logica che è, dal mio punto di vista, completamente diversa. Il titolo, vado ad analizzare per il fondo, perché ho per qualche istante davanti proprio il titolo, no? È Educare alla vita buona del Vangelo. E come piace fare a me, parto dalla fine. Il Vangelo, la buona notizia, come il luogo nel quale si può incontrare Gesù, nel quale si può fare l'esperienza vera della fede. Dicevo prima, il quale è presente qualche volta anche dentro ciascuno di noi, no? La vita cristiana è fatta da comandamenti, è fatta da regole, è fatta da precetti, è fatta da uno stile particolare. No, qui le scuole ci ricordano che al centro è il Vangelo, cioè l'incontro con Gesù. L'incontro con Gesù vivo ancora oggi, l'incontro con Gesù, non quello che mi invento io, ma la sua vita concreta, la sua morte e la risurrezione, che è il cuore del Vangelo. In teoria, questa idea l'abbiamo sentita tutti migliaia e migliaia di volte. I catechisti lo dicono in maniera più o meno implicita in ogni incontro. Sì, però forse passare da quella che è un'idea che nel nostro cervello è presente a qualcosa di un po' più reale, vero, vitale, non è così scontato. E allora il Vangelo è il Vangelo che porta ad una vita buona. Mi piace questo gioco, perché il Vangelo può servire buona notizia e educare alla vita buona della buona notizia. È una ripetizione che dal mio punto di vista rafforza proprio questo tipo di concetto. Non si tratta tanto di educare così ad una vita normale secondo il Vangelo, ad una vita buona secondo la buona notizia. Buona, in questo senso, dal mio punto di vista, vuol dire qualcosa in più, perché il rischio, lo dico anche qui in maniera molto esplicita, ecco perché facciamo qualche riflessione prima, il rischio è quello di considerare che sì, il Vangelo lo crediamo, e poi c'è la vita che è fatta qualche volta magari anche a compartimenti stagni, ci sono alcune cose che si devono fare perché siamo cristiani, e poi c'è il resto. Ci sono alcune cose che si devono fare quando si è ragazzi, andare al catechismo, e poi c'è il resto. Ci sono alcune cose che, ecco, no, che si parla di una vita buona, come caratteristica abituale, normale. Vuol dire che ci può essere una vita cristiana paradossalmente non buona, perché è una vita fatta a pezzetti, a parti, a settori, a compartimenti. È una vita che è fatta con una appartenenza soltanto superficiale, nominale, per abitudine. Quante volte magari come persone impegnate, penso di condividere con voi riflessioni che avete fatto tante volte, ci si trova anche a ragionare, pensando, non so, anche soltanto alla gente che viene a messa la domenica, che quindi sono cristiani e hanno una vita cristiana, però la loro vita, magari la nostra vita, è una vita buona, o è soltanto una vita cristiana? E allora c'è il terzo passaggio, il verbo, no? Educare alla vita buona del Vangelo, che non è soltanto trasmettere. Cioè io ho un bel pacchetto, ho alcune regole, ho alcuni comportamenti e te li do. Educare non è soltanto, e lo sanno gli insegnanti, istruire. Io so cosa tu devi fare e ti ci porto. E finché non lo sai, devi studiare, devi imparare, devi allenarti nel mondo sportivo, nel mondo scolastico, nel mondo familiare, altrimenti c'è castigo. Educare fa riferimento a qualcos'altro, al di là di tutte le tipologie che nel caso adesso di citare, però fa riferimento a qualcosa che deve essere colto da dentro di ogni persona. Ciascuno di noi si educa ed è chiamato a educare gli altri, a tirar fuori da dentro, a cogliere che dentro ciascuno di noi, dentro ogni persona, c'è un dono straordinario, una ricchezza che non io, non la mia intelligenza, non la mia volontà, la mia forza di volontà, il mio coraggio, magari fino all'egoismo, no, la grazia di Dio ha messo dentro nel mio cuore. E allora ecco il compito a cui noi adulti siamo chiamati, il compito di educare nella società di oggi, una società nella quale non è così semplice trovare un consenso di fronte a dei principi, di fronte a dei comportamenti condivisi. Gli esempi li lascio perdere, ma penso che ciascuno di noi su questo è molto sicuro, è molto stabile, è molto convinto. E questo porta quindi a creare l'esigenza di superare quelle divisioni, il termine che avevo trovato anche preparando la riflessione di questa sera era il termine discontinuità, tra le tante agenzie educative che spesso oggi si così contrappongono nel cammino educativo. Pensiamo a quella più semplice, la frattura per cui si tratta di costruire un patto educativo tra scuola e famiglia. Ma le difficoltà che ci sono nel rapporto tra famiglia e, per esempio, vita parrocchiale, oratorio, catechesi, e poi vedremo magari qualche riferimento sul cammino dell'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Oppure il riferimento tra famiglia e famiglia, che magari vivono nello stesso ambiente, nello stesso territorio. La prima riflessione che mi piace condividere con voi in maniera molto forte è che oggi per educare bisogna scegliere di educare. Non è più una cosa spontanea. Non è più una cosa condivisa, non è più una cosa che così, perché se non lo faccio io, non lo fa qualcun altro. No, dobbiamo scegliere di educare. Vale per tutti, eh? Vale per i genitori, perché è molto più facile la scelta della delega. Beh no, su questa cosa qui non ce la faccio, ci sono già i miei problemi, allora vale per la scuola, che magari spesso è preoccupata soltanto di fornire certe nozioni, poi non entra nelle questioni magari un po' più delicate dell'educazione, perché? Perché è complicato, perché vuol dire litigare, perché vuol dire non trovarsi d'accordo. Fare qualche volta anche per la comunità cristiana, che si accontenta magari di quel gruppo molto piccolo, oppure con il cammino che stiamo cercando di fare, sì, ci proponiamo a tutti i ragazzi e quindi anche a tutte le famiglie, ma magari con il rischio di fare proposte ancora un po' troppo fragili, ancora un po' troppo deboli. Allora, è importante che si recuperi quel concetto di un cammino necessario per educare non soltanto gli altri, ma prima di tutto partire dall'educare noi stessi. Anche se siamo adulti, anche se siamo magari con qualche anno in più, abbiamo superato gli altri da qualche tempo. Perché si tratta di rendersi conto che rispetto a qualche tempo fa, quando trasmettere la fede voleva dire dare qualcosa di sicuro, oggi il mondo è completamente cambiato, non soltanto nelle grandi riflessioni, se ne potrebbero dire mille, ma anche proprio negli approcci normali della vita di ogni giorno. È la fatica che ogni genitore fa, che magari un insegnante fa o un catechista. Parlare con i ragazzi, con i bambini di oggi, è completamente diverso di parlare con i ragazzi di anche soltanto 10-20 anni fa. Cito soltanto, perché è uno degli esempi più normali, no? L'uso delle nuove tecnologie e i ragazzi che sono i cosiddetti nativi digitali, cioè sanno usare le tecnologie in una maniera completamente diversa di come la sappiamo usare noi. E una delle fatiche, così faccio un esempio molto concreto che io cerco di condividere anche soltanto con gli insegnanti di religione, che sono quelli con cui io lavoro un po' più frequentemente, è proprio questo. Ci sono degli insegnanti che lavorano benissimo da 10, 20, 30 anni, ma corrono il rischio di non parlare più il linguaggio di questi bambini. Perché questi bambini hanno tutto un altro linguaggio. tecnologie in una maniera completamente diversa che anch'io, che pure uno ho due computer o sono sempre collegato perché in ufficio sono sempre in internet, però io stesso non riesco a capire. E poi magari qualcuno dice ho tante cose da fare, non riesco ad aggiornarmi anche in questo. Attenzione, perché questo può diventare un limite molto forte, non l'uso di internet o del computer, ma il fatto di non rendersi conto che quello che io penso di comunicare, di trasmettere, non vale più nella realtà di oggi, perché non è più colto dai ragazzi di oggi. E quindi io devo fare un cammino molto diverso rispetto al semplice trasmettere la fede. No, si tratta di fare un percorso che nasce dal fatto di superare un po' quell'egoismo che è presente in ciascuno di noi. La società di oggi ci porta a questo, no? Ciascuno di noi è un po' chiuso nel proprio mondo perché pensa di aver capito tutto. Noi adulti siamo fatti così, ma tante volte lo fanno anche i ragazzi. Perché mamma, cosa vuoi sapere tu? Ma prof, la catechista poi non parliamone. Ecco, la passione che un insegnante, che un catechista, che un genitore, in genere, che un educatore deve mettere in campo è proprio questa. Avere il coraggio di superare quel muro che divide, quella torre d'avorio, per usare un'immagine un po' più tradizionale, che divide l'individuo l'uno dall'altro per assumersi alcune sfide particolari. Mi permetto di indicarne tre che proprio ancora a livello di introduzione i vescovi ci suggeriscono. Prima di tutto, superare il principio della neutralità. Si può educare stando ciascuno sul proprio balcone. No, essere neutrali è un bluff. Io educo perché ci tengo a te. Io educo non rimanendo indifferente. Io educo perché sono mosso dal desiderio di condividere con te un'esperienza forte. Io educo perché non penso di rimanere fuori da ogni giudizio. Anzi, mi voglio mettere in gioco. Perché quello che voglio comunicare a te, l'educazione della fede, l'educazione dell'incontro con Cristo, è qualcosa che per me è importante. Educare vuol dire mettersi in gioco, non essere neutrali, vuol dire, per dire in maniera più semplice, suscitare contestazioni. E se nessuno si arrabbia con me, vuol dire che probabilmente non sto comunicando niente. Lascio indifferente, parla tu, parla. Quando ti sarai stancato, perché l'insegnante finisce l'ora, suona la campanella, e poi io vado a fare qualcos'altro per il catechista. Sì, io so che devo andare al catechismo perché devo, per, mamma e papà non parliamo. Ecco, no, un educatore sa che educare vuol dire non essere neutrale. Come l'altro aspetto, che forse oggi è un pochino in difficoltà e invece dobbiamo dircelo ancora una volta, educare vuol dire avere il coraggio di recuperare il principio di autorità. Vuol dire avere il coraggio di dire che in un rapporto educativo si è asimmetrici. Non perché si vale di più, non perché si conta di più, non perché si è più importanti o meno importanti, ma perché si ha il coraggio di proporre qualcosa di significativo. Sto pensando in questo momento soltanto anche all'ambito della testimonianza di fede. Se fossimo in un contesto, magari poi quando ci si incontrerà soprattutto con i catechisti, faremo degli esempi ancora più concreti, oppure è quello che per me è anche uguale al mondo della scuola, dove c'è anche un ruolo particolare che va assunto in una maniera forte oggi, quando spesso la mentalità è quella di dire sì, l'importante è essere ben accolti, l'importante è quell'autorevolezza che la si conquista magari con il sorriso, l'importante è non far piangere nessuno. No, il piangere è sempre sbagliato, la violenza anche psicologica è sempre sbagliata, però la coscienza che un educatore deve avere è quello di dire no, io ho qualcosa di importante da dire e questa cosa voglio provare a dirla. Non siamo in un supermercato in cui sei tu che scegli il prodotto. Io mi propongo con un messaggio significativo. Lo fa la pubblicità? Non lo vogliamo fare noi cristiani. Lo fanno per soldi, non vogliamo farlo per passione, per fede. È chiaro che vuol dire metterci in gioco. Come l'altro aspetto, penso, molto importante, sia quello del capire che oggi la proposta educativa deve essere fatta nel contesto particolare di oggi. Una delle parole che in questo orizzonte si usa è la parola globale. Cioè, è un orizzonte dove c'è il globale di tutto il mondo, basta accendere il televisore, adesso poi con il satellitare possiamo vedere televisioni da tutto il mondo e fare di tutto, i cellulari, internet ci permette di essere connessi col mondo intero, e i nostri ragazzi lo sanno, e lo sanno fare, e lo fanno. E dall'altra parte il locale, il globale e il locale, cioè la realtà delle relazioni. Assistivo l'altro giorno ad una conferenza di uno psicologo sui temi educativi che diceva, fino a qualche anno fa, quando un genitore mandava in castigo il proprio figlio o la propria figlia, cosa gli diceva? Vai nella tua stanza, stai lì da solo, adesso è un premio potersi ritirare nella propria stanzetta, perché? Perché c'è lo stereo, che non è più quel grande apparato, è quel strumentino talmente piccolo, ci sono centinaia o migliaia di canzoni scelte e costruite da solo, c'è la connessione che ci permette di essere in contatto con migliaia e migliaia di amici, cosa che noi tutti non riusciamo nemmeno a immaginare, ma mica sono amici, eppure sanno tutto di noi, eppure ci sono tutte le fotografie, eppure. Ecco, cioè, questo mondo deve essere visto come una risorsa, non come qualcosa che avete più avere paura. Vale per tutte le dimensioni che incontriamo, la persona diversa da noi, la persona che non appartiene al nostro ambiente, e allora tutto il grande tema dell'immigrazione, che ormai per noi non è più una novità perché ci siamo dentro in pieno. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devo avere il coraggio di rompere quegli schemi che qualche volta mi sembravano abbastanza scontati, per tutto il punto di partenza. Trasmettere la fede, io ce l'ho, te la do. Non si può più ragionare così, bisogna ragionare in un contesto completamente diverso. E allora mi piace considerare soltanto, citando dall'introduzione della scelta degli orientamenti dell'Episcopato italiano per questo del genere 2010-2020, alcune espressioni dell'introduzione. Il Santo Padre, dicono i nostri vescovi, ci incoraggia nella direzione di investire nei temi educativi, mettendo in evidenza l'urgenza di dedicarsi alla formazione delle nuove generazioni. E continuano i vescovi, a noi sta a cuore la proposta esplicita ed integrale della fede, posta al centro della missione che la Chiesa ha ricevuto dal Signore. Questa fede vogliamo annunciare senza alcuna imposizione, testimoniando con gioia la bellezza del dono ricevuto, consapevoli che porta frutto solo quando è accolto nella libertà. Ecco, questo secondo me è un paragrafo del numero 4 di questi orientamenti, che siamo proprio ancora nella fase dell'introduzione. Questo mi sembra un bellissimo riassunto di quelli che dovrebbero essere gli atteggiamenti. A noi, lo dico in vescovo, noi potremmo dirlo come comunità cristiana, come ciascuno di noi impegnato con gli altri, no? A me sta a cuore la proposta esplicita ed integrale della fede, che è qualcosa di più del pacchettino di regole, che è qualcosa di più del libro di catechismo o dei comandamenti che erano 10 da imparare a memoria e poi diventano la filastrocca, o forse anche il catechismo che avevamo studiato, che io avevo studiato quando ero giovane per la prima comunione, con tutte le belle domande e le risposte, oppure la nuova versione un po' più ricca, e quindi non si può sapere a memoria, però come un rituale pronto, facile, semplice da usare in caso di dubbio, no? Una proposta esplicita e integrale di un'esperienza di fede che pone al centro questo dono che la Chiesa ha ricevuto dal Signore, questa qui che vogliamo annunciare senza alcuna imposizione, e anche questa sarebbe una riflessione molto bella, testimoniando con gioia la bellezza del dono ricevuto. Educare, e mi avvio alla conclusione di questa introduzione sperando poi di cogliere alcune domande, magari quindi entrare più in un dialogo esplicito con ciascuno di voi. Educare chiede prima di tutto, lo ricordavano i vescovi, essere consapevoli della delicatezza del compito di ogni educatore, consapevoli che porta frutto solo quando è accolto nella libertà, consapevoli non soltanto dei limiti di questo messaggio, non soltanto delle fragilità dei nostri ragazzi, che siano figli, che siano ragazzi che partecipano ai nostri gruppi, alle nostre attività, che siano alunni, non soltanto consapevoli delle loro fragilità, consapevoli delle nostre fragilità, consapevoli che non saremo mai degli educatori perfetti, consapevoli che abbiamo noi stessi i nostri limiti, diciamo una parola grossa, i nostri peccati come persone. E quindi io non sono l'educatore perché sono bravo, non sono l'educatore perché so tutto, non sono l'educatore perché sono esperto, sono l'educatore perché ho il coraggio di mettermi in gioco per vivere nel mondo di oggi. E quell'altra parola che fino a qualche tempo fa si usava magari in una maniera più nascosta, più complessa, invece adesso dovrebbe essere molto abituale nella nostra vita, anche di comunità cristiana, il concetto di discernimento, e di discernimento comunitario, cioè avere il coraggio di scegliere, perché non tutto ha la stessa importanza e ottiene e permette di ottenere gli stessi frutti. Bisogna avere il coraggio di scegliere, quindi bisogna avere il coraggio di dire alcuni no. Non perché sono cose brutte, magari sono delle esperienze bellissime. Non perché sono delle scelte sbagliate, magari potrebbero permettere di ottenere dei risultati, ma perché voglio dei risultati migliori, più intensi, più veri, più profondi, più necessari e attuali per i ragazzi di oggi. E allora ecco lo sforzo di fare questo discernimento all'interno di una comunità. Quest'anno è l'anno sinodale per la nostra Chiesa Bresciana. Come comunità siamo chiamati a riflettere sull'essere comunità in cammino che sa affrontare le sfide, che non sono soltanto la gestione delle attività comunitarie, la realtà delle unità pastorali, sì, quella è magari una delle prospettive finali, ma prima c'è stato tutto il lavoro del che cosa è, del perché io devo testimoniare la fede. E allora, come ricordavano i nostri vescovi, educare vuol dire essere consapevoli della bellezza, della gioia, del piacere profondo che offre, che dà, che manifesta vedere una persona, un ragazzo, una ragazza crescere. Non è la stessa cosa vedere uno che diventa grande e vedere uno che matura, che cresce, lo sa ogni genitore, ogni educatore, ogni insegnante. È bellissimo, dobbiamo riscoprirlo questo fascino, questa gioia, questa soddisfazione. Non mi interessa soltanto arrivare alla fine dell'anno, non mi interessa soltanto che i miei figli crescano, non mi interessa soltanto, mi interessa vedere la gioia, mi interessa cogliere questa gioia dentro la mia vita. La seconda caratteristica che voglio condividere con voi, se c'è tanto la gioia, ci deve essere anche la fiducia e la speranza. Perché se aspettiamo di trovare le soddisfazioni, magari ogni papà, ogni mamma lo sa, ma anche ogni educatore, ogni insegnante, ne abbiamo tempo di aspettare perché nessuno ci dirà sei stato bravo. Occorre questo ottimismo, occorre la ricerca della bellezza, ma occorre anche la grande speranza. Occorre una fiducia che non si misura nel risultato finale immediato. Occorre avere la pazienza di ogni bravo educatore, come il contadino che aspetta le piogge dell'autunno e le piogge della primavera, come ogni bravo educatore che sa affrontarlo. E concludo, è chiaro che per essere educatori in questo senso, vale per i genitori, vale per i catechisti, vale per gli insegnanti, vale per ciascuno di noi, occorre essere educatori appassionati. Diciamocelo, e magari quando avremo occasione di ritornare anche, penso, un momento di confronto adesso. Se siamo qui, spero, nessuno di noi è qui perché obbligato, fosse pure dal senso del dovere, certamente non vado a poi. Nessuno di noi è qui perché è obbligato dalla paura o dal rimorso di quello che deve fare, no, siamo qui perché abbiamo voglia di metterci in gioco. Non solo abbiamo voglia di farlo bene, non soltanto abbiamo voglia di imparare, no, abbiamo voglia di metterci in gioco perché non saremo mai abbastanza bravi. E nello stesso tempo dobbiamo ogni giorno rimboccarci le maniche. Non saremo mai abbastanza formati, ecco perché magari anche dopo 20 anni di attività catechistica siamo ancora qui. Anche perché un genitore che pure ha allevato, ha fatto crescere 2, 3, 4 figli si ritrova sempre a dover ricominciare da capo. E vale per ciascuna delle nostre esperienze. L'educatore appassionato, il genitore, il catechista, l'insegnante appassionato. Penso sia questa la sfida che serve come introduzione. Poi abbiamo 10 anni per capire come i vescovi ci suggeriscono come fare a educare. Però mi piaceva fare anche soltanto l'introduzione. Ma la cosa più importante adesso è quel momento, se avete voglia, di confrontarci, non a partire da quello che vi ho detto, ripeto perché ho voluto soltanto presentare il titolo e poco più, ma a partire da quelle considerazioni che magari possono aiutare anche me, possono aiutarci insieme a crescere come comunità che ha voglia di spendere questa fatica di educare alla vita buona del Vangelo. A voi le domande.
Spero di non avervi fatto addormentare, e quindi per tenerci così, datemi anche qualche sollecitazione. Credo non volevo dire cose troppo particolari, è stata proprio soltanto una carrellata, forse con riflessioni anche molto semplici e molto scontate, ma che mi piaceva, considerando anche che facciamo magari un po' di esperienze insieme durante quest'anno, soprattutto darvela come stimolo per cogliere anche i vostri desideri, i vostri suggerimenti, magari anche la vostra esperienza, perché io ho un piccolo osservatorio, voi siete già una comunità che vive in maniera intensa questo cammino di crescita nella fede, proviamo ad aiutarci insieme. A voi.
Ho pensato una grande paura di tanti di noi che si convedi e che magari sceglie se deve lì entrare con tutto l'entusiasmo possibile immaginato. E che certe volte è sempre la solita entrare, ormai sono vecchio, non sono più capace, non sono più in grado di affrontare le problematiche che prima hai detto. Perché effettivamente tutto cambia. E questa situazione, questa percezione probabilmente tanti di noi ce l'hanno. È sufficiente la motivazione interiore di fede o esige tutto questo un continuo cammino di sede, di approfondimento? Oppure che cosa succede quando uno comunque diventa etico sempre, che magari ci sono altri ruoli, ci sono altre possibilità, però di fatto bisogna anche far chiarezza perché nessuno si può.
Non so, proviamo a vedere se c'è qualche altra domanda per non rispondere subito, magari mortificando la vostra creatività, la vostra fantasia, altrimenti.
A me piace questa frase quando detto che vediamo crescere, eccetera. E io ho seguito 6 anni di ragazzi che erano così carini, alle elementari, così bravi, così buoni, comunicativi, allegri. Mi trovo adesso in terza media, ci sono dei musoni che non parlano, che non riesce più a riprendere con la difficoltà di loro. E con cavolo lei ha detto lì vediamo crescere bene, poi tanti confini che arrivati a una certa età, fino a una certa età ci si capisce, poi quando arrivano a un certo punto i genitori non
capiscono. Una terza, tre sembra un bel numero.
Io penso che sia difficile cambiare dopo magari tanti anni che si insegna il catechismo, oppure fare un salto di qualità, però questo salto di qualità non è facile farlo, perché sicuramente sei sempre insegnato con gli uni di comunicare, la fede di comunicare il Signore, di comunicare con Dio, però forse è il mondo che bisogna cambiare, forse siamo noi che dobbiamo cambiare.
Grazie.
sono tre aspetti molto particolari di cui non ho le risposte chiare, sono con voi, quindi aiutiamoci insieme se mi vengono delle intuizioni particolari.
La prima e la terza soprattutto secondo me fanno riferimento proprio a questo tipo di esigenza che a me piace, ripeto, la discussione non ce l'ho, però con i pochi strumenti che abbiamo cercato di condividere insieme mi permette di rispondere così. Educare alla vita buona del Vangelo è un modo completamente diverso dall'affrontare le cose, i problemi della crescita dei ragazzi, come eravamo abituati fino a qualche tempo fa. È bellissima la riflessione che dice, no? Con i bambini piccoli sapevo cosa fare, poi quando crescono, sono provocatorie, il problema è che spesso le fatiche più grandi e gli errori più grossi si fanno con i bambini piccoli. E poi quando sono grandi la pianta cresce dalle radici. No, non abbiamo per scontato quello che a noi sembra facile. La logica deve essere un'altra. Perché noi eravamo abituati, parlo per me, forse anche per chi ha più esperienza, eravamo abituati a ragionare in base a faccio qualcosa e ottengo quel risultato che è prevedibile da me a partire da. Uso la logica dell'insegnante. Io ti insegno le tabelline e tu le sai applicare. Io ti insegno e poi verifico. Nella misura in cui io riesco ad insegnare, come si faceva una volta, una maestra con 30 alunni, con 40 alunni, tutti ben ordinati, perché se uno si muoveva non solo le prendeva dalla maestra, ma le prendeva anche dalla mamma. Cioè, adesso la logica della scuola potrebbe essere diversa. Allora non si può dire, ma era meglio che la peggio. La cosa che mi permette di sottolineare, ripeto, è quello che si tratta di assumere una prospettiva diversa. Se partiamo da qui, allora forse si riesce a superare anche quel limite, quel vincolo di chi dice allora io non sono più in grado, allora io mi diverto. No, no, non ci si diverte, perché non ci si diverte dalla vita. Perché la vita non è qualcosa che io posso prendere e tenere così in frigo o in freezer per qualche tempo e poi sperare che le cose passino. No, no, qualsiasi cosa io faccia, comunque non sono neutrale. E se non propongo qualcosa di positivo, sto proponendo qualcosa di negativo. Tocco un aspetto più delicato, ma che ci ritorno, no? Che è quello degli adolescenti. Gli adolescenti hanno bisogno di maestri. Ma il problema è che gli adolescenti talvolta, tutti chiaramente, hanno bisogno di maestri perché non li hanno mai avuti. Perché anche le mamme e i papà, perché anche gli insegnanti, perché anche i catechisti, spesso quando erano bambini non li hanno avuti come figure forti, perché il mondo è cambiato, perché spesso si lavora tutti e due, perché i tempi sono diversi, perché si vede più la televisione di quanto si vede il papà e la mamma, perché, cioè, non entriamo in queste discussioni perché non ci interessano. Però la logica è questa, se io sono preoccupato di vedere dei risultati, è vero, oggi ne vediamo molti di meno. Se la logica è un'altra, i vescovi ci ricordano, educare alla vita buona del Vangelo. Tanto dal Vangelo. Ci credo. L'ho sperimentato. Ci ho donato la vita. È qualcosa vero, di vero, di importante per me. A tutti i livelli, anche per un papà, per una mamma, per un catechista, oltre che per una religiosa o un sacerdote. Il Vangelo si chiama una vita buona. E questo mette in discussione noi adulti. E poi un educare che è un cammino graduale, che mette prima tutto noi di studiare, allora non dovrò mai imparare, perché ho prima usato l'esempio di internet, non perché ne abbiamo detto stasera andare a casa a chiedere magari ai nostri figli o ai nostri nipoti insegnami come funzionano questi strumenti, non è quella la logica è quella di non salutarsi, perché adesso c'è questo, qualche anno fa c'era qualcos'altro e non è che fosse migliore. Il mondo, la vita, la società, magari neanche la vita a Sant'Andrea. Perché i problemi c'erano anche 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, erano diversi. 80 anni fa c'erano meno soldi. La vita era completamente diversa. Le nostre case erano molto più povere. Certo, tutti noi che ci siamo abituati ad un certo tenore di vita, allora facciamo fatica. Ecco, questo, come permesso, mi permette di arrivare alle due risposte, ripeto, unendo soprattutto la prima e la terza.
come stare nel cambiamento? Prima di tutto sapendo che questa è la vita. La vita è cambiare. La vita è non avere delle radici così rigide che ti impediscono di aprire gli occhi tutte le mattine dicendo grazie Signore che mi dai qualcosa di nuovo. Anche se abbiamo un bel po' di anni, anche se ne abbiamo tante, anche se sono tanti anni che abbiamo usato lo stesso metodo di catechismo, perché quel cartellone che avevamo fatto nel 1937 ci sembrerebbe ancora il migliore. Sì, dal 1937 ad oggi non sono passate di cose. Però guarda che sarebbe questa volta la generazione. Ma la mia mamma mi aveva detto, e allora anche io lo ripeto, ma questa cosa qui so che è la strategia giusta, e si chiede di lungo spesso con gli insegnanti, anche solo il mondo della scuola, che è uno dei mondi più complicati, ha ragionato e sta cercando di ragionare il credo, non si parte più dai programmi, si parte dagli alunni, dalla classe, da quello che loro hanno, si parte da lì. E questo vuol dire che le dinamiche non si invocano solo una volta, due, tre, quattro, cinque volte. Vale per ogni genitore, perché i figli sono diversi. Erano diversi anche 40 anni fa, eravamo diversi anche noi dai nostri fratelli. Però ci passavamo le scarpe l'uno con l'altro, quando si faceva così. Adesso le diversità sono esagerate. E quindi, con l'ultimo esempio, non so se avete presente, no? E oltre il cammino abituale delle CFR, no? Del nostro percorso che come diocesi nelle varie zone abbiamo introdotto, l'anno scorso, novembre 2010, è stato pubblicato le linee diocesane per un progetto di pastorale dei preadolescenti e degli adolescenti, cioè che coinvolge i ragazzi di seconda, terza media, che dopo la crisi nell'anno della mitagogia, fino ai 18 anni. Mi piace su questo progetto citare il titolo Dal dono alla responsabilità. Lo lasciamo intendere prima anche per noi adulti. La prima consapevolezza, che è quello che spesso si fa durante il cammino del CFR, il cammino della crescita del creato, è far cogliere che hanno ricevuto un dono straordinario. La fede, il battesimo che va reso vivo e tradotto nella vita di ogni giorno. Poi da questo dono si passa alla responsabilità. Oggi una delle sfide più grandi con i nostri adolescenti è quella della responsabilità. Perché spessissimo sono dette responsabilità. Non per colpa di qualcuno, ma proprio perché non c'è più quel patto educativo condiviso tra famiglia, scuola, società, gruppo sportivo, oratorio. Una volta non ci si poteva permettere di sbagliare perché tutti venivano sgridati da tutti. Adesso tocca il mio mestiere, perché mio figlio ha comunque sempre ragione. E poi, capite che queste fatiche, ho fatto solo degli esempi, rendono il cammino con gli adolescenti non impossibile. Difficile? Non è sempre stato. Pensiamo quando eravamo noi adolescenti. È sempre stato difficile. Forse praticamente quello di passare da questa consapevolezza del dono, che è il cammino che è stato fatto, di vista di comunità cristiana, che ci sono anche gli altri aspetti, fino al momento della confermazione della messa di prima comunione per la mitragogia, da questo punto ad assumersi della responsabilità. Queste sono botte di risposta, però vediamo insieme se c'è ancora qualcosa.
Ma anche la mia esperienza, come ho progettato di trasmettere quattro figli, io ho una fortuna, ma ho scoperto una golgotha 20 anni prima, venuta da mamma Andrea, papà da praticato, quindi è avvenuto tutto grazie all'incontro tra di loro, per come mi chiamo l'età. Nel scoprire il Vangelo, ho scoperto anche il messaggio e con quello sono andata avanti. Ai quattro figli ho cercato di trasmettere un po' quello che mi credevo. Dopo tanto, ma comunque ho cercato di mettere in pratica, quindi ho lavorato molto sul messaggio della carità che mi affascinava, della accoglienza, quindi famiglia aperta, abbiamo cambiato tante cose. Il quarto figlio, oggi come oggi, che sono ben cresciuti, non ancora molto giovane, però questi da cresciuti, hanno fatto cammini diversi, nel senso completamente diversi. Io abbiamo lasciato liberi, per cui di fatto per esempio io ho avuto una, la figlia per esempio che ha detto io non faccio la crescita, ma non me la penso. L'ha scelto lei, ha detto di 18 anni, in realtà nel mondo del liceo di ricordo. Ecco, un altro lo fa per regolarmente 30 anni, un altro lo deve ancora fare perché si rifiuta di farla qui, adesso non sento questa responsabilità, non voglio eccetera, con delle ragioni sempre. Allora mi dico, come oggi, forse io ho anche la fortuna, non avendo avuto questo bagaglio che le dice che si trasmette, io non ho trasmesso niente se non molto tranquillamente, e ho trasmesso non il bagaglio, ma solo quello che facevo, la mia vita con loro, con la famiglia. E mi chiedo oggi, non verso quelli, ne ho due per esempio che non frequentano, uno invece nel mercato per esempio, ed è stato un cammino grandioso a livello di, insomma, veramente è andato a 30 anni, con una comunicatore anche lui in questo senso, e cerca ancora altri non praticano, due dei miei figli per esempio, pur vivendo secondo me una vita veramente a livello di Vangelo, però non praticano, senza critiche, senza niente, hanno, e mi sento abbastanza serena, malgrado io invece senza questo bisogno comunque di pratica, di vivere ancora. Mi dico come strano questo che ha fatto in quattro minuti.
A me viene questo tipo di risposta che non è veramente riferita soltanto per l'esperienza, perché arrivare davvero alla sincerità, però bisognerebbe conoscere fino in fondo. Una delle caratteristiche che ho conto di questa bellissima testimonianza, di cui ancora la ringrazio, è questa, no? Il fatto di rendersi conto che per quanto una persona stia facendo il meglio possibile, perché la signora ci ha testimoniato il fatto di una scelta di un'esperienza di vita vera, autentica, per quanto fatta da un tono quotidiano ancora più preso per parteficità, fatta in una maniera vera, perché non è che ha scelto con quale figlio comportarsi in una certa maniera, ha cercato di dare il meglio a tutti e testimoniare a tutti, però i risultati sono diversi. Questo dal mio punto di vista richiama in causa il fatto che è assolutamente necessario che sia una comunità esterna, perché, sempre ritornando al nostro titolo, non è sufficiente educare. Non è sufficiente nemmeno educare ad una vita buona. Come cristiani dobbiamo educare, si dà il meglio di noi, ad una vita nuova, perché siano tutti onesti, ma del Vangelo, di un incontro che segna la loro vita con Gesù. E noi sappiamo che l'incontro con Gesù non è soltanto un'esperienza individuale. Io non sono cristiano da solo. Sono cristiano se vivo in una comunità. Certo, poi entro nella comunità concreta, lo citava anche, non prendo questo esempio ma cerco di allargarla su di noi, perché questa parrocchia è diversa da quell'altra, perché quel parroco è diverso da quell'altro, perché quel gruppo di catechisti è diverso da quell'altro. Ma è così, come ogni mamma è diversa dall'altra, come la mamma è diversa dal papà, come essere primi figli è diverso dall'essere l'ultimo in una famiglia, e l'interesse magari essere figlio unico che diventa più importante di papà e mamma, e poi. Allora, ecco perché educare come sfida assolutamente importante, è bellissimo quello che ci ricordava, cioè non mi posso accontentare di dire, abbiamo fatto tutto quello che potevo ai miei figli, sì, ma hai dato o non hai educato? Hai aiutato a tirare fuori qualcosa? Cioè, alla vita buona? C'è qualcosa che segni la loro vita, non al rispetto delle regole, perché altrimenti una volta si usavano punizioni del più poco, adesso se ne possono inventare altre, cioè non si vede nella stanzetta quando hanno internet acceso, perché altrimenti non era una punizione, oppure hanno la possibilità di, sono le battute. E del Vangelo, che non è assi signori aperti, scusate la banalità, non è un insieme di cose da fare, non è un insieme di cose da credere, è una vita di incontro con Cristo, fatto in una comunità concreta, con dei limiti, come sono limitate le nostre famiglie, come sono limitate le nostre classi di catechismo, come sono limitate le nostre classi di scuola. Quindi il passaggio che io suggerirei, l'ulteriore passo che io suggerirei ad un'esperienza simile a questa è proprio quello di dire continuare a educare, anche se i figli sono grandi, sono sempre i nostri figli, continuare a insistere sulla vita buona, questa vita buona che è centrata sull'incontro con Cristo. E l'incontro con Cristo non lascia indifferente. È un dono che poi diventa una responsabilità. È un dono che come genitori e educatori dobbiamo fare, che poi diventa una responsabilità. Nella loro libertà, bellissima la testimonianza, ma anche con la passione di chi si sente che c'è qualcosa di bello da comunicare. E non siamo mai vecchi per quello. I figli non sono mai abbastanza cresciuti per quello, per citare questo esempio, ma vale anche per i nostri ragazzi più giovani.
Di quelli che in sé si inadeguano. Il mio problema è quello, quando sono andato a chiedere tante volte, mi trovo, cioè, di essere preparato non solo sulla religione, secondo me, perché loro mi tirano fuori gli argomenti più vari e più strani dalla televisione, al giornale, a questo, cioè, io dico da oggi per fare questo chiedo, bisogna essere preparati non solo sulla religione, ma su tutto quello che è il sistema di vita che si fa. E è quello che mi crea difficoltà, perché io forse non sono più a te a aggiornarmi su quella cosa che c'è, però loro arrivano lì e si mettono la incroce subito su questa già là, che o rispondi e rispondi bene, se no fai la figura di quella che mi sentiva, ecco. E è quello che mi mette in difficoltà, non è più certo, ormai dopo tanti anni, il Vangelo eccetera, se lo so, però è il disagio che mi creano,
la notte in studiato, né? Fanno proprio la cena, non fanno nemmeno loro, però.
No, forse no,
si
provano proprio, ma cosa dici? Aspetta,
sembrano attenti, ma stanno messaggiando quel loro amico che si trova a New York in gita scolastica, che sono lì in tanti. Qualche considerazione di questo, a partire da questa osservazione?
La questione è quella che si fare, che tante volte tu prepari e vai e fai, e poi questi due bambini da presentare hanno solo voglia di fare, hanno bisogno di sentimento di parlare, hanno estremamente bisogno di essere ascoltati, e a volte questo non è facile.
Stiamo facendo un incontro molto generale, introduttivo, quindi non entriamo nelle dinamiche della realtà catechistica, però, visto che è presente qualcuno, per me questi tipi di riflessioni hanno una risonanza particolare che fanno proprio il discorso del mondo della scuola. Non so se capita anche a voi chi ha i ragazzi di catechismo, magari della primaria, della secondaria, cioè che sono elementari e medie, no? Ma questo l'ha detto anche la mia maestra di religione, oppure l'insegnante di religione, che sapete che l'avevo fatto anche a catechismo. Rispetto a quello che lei sottolineava all'inizio, è proprio importante distinguere, non perché uno sia giusto e uno sbagliato, no? L'espressione che ha usato, io so le cose, so il Vangelo, perché facciamo ancora parte di quel fascia, vale lo dico per il catechista, vale anche per l'insegnante, vale per un papà, per una mamma, no? Io so qualcosa, è un bel pacchettino che io devo comunicare al fatto del io vivo qualcosa. I nostri ragazzi, i nostri adolescenti, forse qualche volta anche noi adulti, oggi viviamo questa mancanza, per esempio, della possibilità non tanto di parlare, ma di essere ascoltati. Quante volte, è una delle fatiche in un altro contesto, che c'è a livello di coppia, non tanto del parlare, ma dell'essere e sentirsi ascoltati, perché si è talmente stanchi la sera e si è talmente di corsa la mattina che non si parla, vale poi negli altri contesti. Ecco, questo è una delle riflessioni particolari che deve aiutare un catechista a capire che al centro ci sta l'educare alla vita buona del Vangelo, cioè all'incontro con Gesù Cristo. Poi è chiaro che il ragazzo userà le armi che ha a disposizione per provocarlo. L'arma più semplice è quella di disturbare, del non tenere silenzio. Allora mi servono 43 assistenti per tenere l'ordine nella classe di 12 bambini, perché sono tutti iperattivi.
perché hanno tutti da incastrare gli appuntamenti tra i mille corsi che devono seguire, le mille attività, sono inchiodati in classe o nei gruppi e quindi hanno bisogno di sfogarsi per tutte quelle. E poi si arriva ad altri tipi di provocazioni, per esempio quelli pseudo-culturali, che non sanno neanche che cosa vogliono dire certe cose, però parlano in inglese perché così sanno che mettono in barattolo la catechista, ma ce ne sono tanti altri modi per imbarattare. Ecco, la mia preoccupazione non è quella di sapere tutto, la mia preoccupazione è quella di educare alla vita buona del Vangelo. Poi, quando magari ci si incontrerà con catechisti e pure farete l'esperienza appunto del gruppo di catechisti, si trovano anche le strategie, come vale per un insegnante, come vale per un genitore. Ci sono delle strategie, ma non solo le strategie quelle che educano. Ci sono dei contenuti, ma non solo i contenuti quelli che educano. Il pianeta è la mia passione, il mio sorriso, la gioia di chi ha trovato un dono e che lo comunica in mille modi. I ragazzi questo lo capiscono, perché sanno riconoscere chi ci crede davvero e chi lo fa perché lo deve fare. Vale, ripeto, nella scelta del rapporto con il papà e la mamma, vale nel tipo di rapporto che si crea con gli insegnanti, vale anche con i catechisti. Lo sappiamo benissimo, che ci sono dei ragazzi che sembrano distratti e sono delle spugne che prendono tutto, ci sono dei ragazzi che ci sembrano i più maleducati e sono quelli che manifestano affetto anche a distanza di 20 anni, ci sono dei ragazzi che sembrano perfetti e si sono già dimenticati tutto perché nella loro testa hanno più tanto. Quindi, ecco perché bisogna usare delle strategie diverse, non fermarsi a trasmettere la fede, che pure è una cosa importante, ma usare la prospettiva dell'educare alla vita buona del Vangelo. Mi piace partire questa sera anche soltanto da questa considerazione, quindi vedo fuori che tendo già per
educare, non si può tentare di educare senza fare un lavoro su di sé, ma che non è un lavoro individuale, secondo me, è un lavoro di comunità, è la comunità che in qualche modo educa alla la comunità della propria vita. Cioè, un adulto non può essere solo un adulto, perché essere adulti non vuol dire aver raggiunto un livello per cui a mia volta posso
trasmettere a tornare. Io, essere adulto, voglio continuare a camminare ed educarmi, altrimenti
credo che sia molto difficile
comunicare e fare. E questo non è così scontato, perché, anche qui non conosco voi personalmente, quindi parlo di me, tante volte mi sento di sapere. No, io ho studiato, io so le cose, io ho tanta esperienza. No, io devo mettermi in gioco. Devi cominciare a riconoscere i limiti non soltanto dei ragazzi, non soltanto della società di oggi, ma i miei limiti. Ecco perché davvero, come diceva lei, è importantissimo educare insieme. Non è una novità di adesso, lo si faceva anche una volta, ripeto, uno degli esempi più semplici era come si faceva ad educare alla buona educazione. Una volta era semplicissimo, perché nessuno poteva dire le parolacce, perché prendevano cappellotto da tutti, non soltanto da papà e dalla mamma, da qua il vicino di casa, dal parroco, dalla scuola, dal catechista, tutti, perché tutti avevano la possibilità di dire è una realtà condivisa, è un principio, è un valore, è un comandamento condiviso, e poi va bene anche per tutto il resto. Oggi io mi sento certo così. Tu lo pensi in un modo e tu lo pensi nell'altro. E allora ci si sente solo proprio gli adulti. E allora è giusto quello di cominciare a diventare vulnerabili. Non ho coraggio, come ci dicevo prima, il discorso dell'essere, o del tentare di essere neutri. Ci perderanno gli altri. Io ho quel minimo che poi mio figlio, quando sarà grande, sceglierà. Io li faccio stare insieme un po' al catechismo, poi quando diventeranno grandi, poi faranno la prima comunione, la cresima. Per la prima comunione, poi... No, non possiamo essere neutri. Solo che, come ricordava lei, non ce la facciamo facendolo da soli. Assolutamente, ecco perché è bello che vi siate provati insieme. Perché questo ci dà la forza. È solo una comunità che può educare. ripeto, lo faceva anche prima, e poi per usare l'antropologia dell'insegna, i primitivi era il villaggio che educava. Oggi il villaggio è grande come il mondo, ma i ragazzi sono sempre quelli, hanno bisogno di parlare, ma nel senso che bisogna di essere ascoltati. E qualche volta li ascolto di più Twitter, che è fatto di 150 battute, e però non riesco a parlare in diretta piuttosto che la mamma e il papà, perché hanno la testa talmente lontana che ho bisogno di parlare, perché qualcuno mi ascolti e allora può essere la catechista. Certo che è difficile, sì, è difficile, come è difficile per un insegnante. L'insegnante di religione che ha 10, 15, 18 classi vuol dire avere 500 alunni tutte le settimane. E poi, perché mi sto guardando, ma ci possono essere tanti altri esempi difficili? Sì, è difficile. Ma è sempre stato difficile. Anzi, oggi abbiamo forse delle risorse in più. Noi siamo consapevoli. Una volta non si faceva perché non si faceva tutti. Adesso lo possiamo scegliere. Già, abbiamo un verbo. Lo dobbiamo scegliere.
Parlando della responsabilità dei ragazzi e di come forse oggi non si vede questo senso di responsabilità, però io più che i ragazzi lo vedo forse più negli adulti, nel senso, prima di devi educare vuol dire mettersi in gioco, vuol dire che mettersi in gioco è importante, più facile trincerarsi dietro, ma io non sono all'altezza, io non riesco e quindi adesso parlavo della mentalità di rimanere per lo più che si pensa alla fortunata e quindi penso della grossa mancanza di assunzione di responsabilità da parte dell'adulto e in questo senso la comunità invece ti può effettivamente aiutare perché la difficoltà è di tutti e anche di quello che si mette in gioco e di quello che cerca di migliorarsi.
Non ho nient'altro da aggiungere, se non proprio questo, no? Responsabilità, vuol dire saper rispondere di quello che facciamo, e è difficilissimo. Perché vuol dire essere tutto il giorno, questo sto vedendo se avevo il fondale bianco, però essere il puntino nero sul suolo bianco, mi vedono tutti, tutti, tutto quello che faccio, una mamma e un papà lo sa benissimo, un educatore lo sa benissimo, anche come respiro controllano. Sì, è difficile. Quindi è chiaro che il mio riferimento ai ragazzi era proprio in vista di questo, perché siamo noi i primi a doverci mettere in gioco, e lo possiamo fare solo se lo facciamo insieme. Oggi la società qualche volta glissa, se non dico, suggerisce di evitare di assumersi delle responsabilità. Tanto ci pensa qualcun altro, tanto ci sono i soldi, la realtà virtuale gioca in questo senso, canci e poi ne prendo la partita. No, la partita non è la vita, non è un videogioco. Non ho dei crediti. Ecco, queste sono le esperienze forti, che non vuol dire non regaliamo il videogioco ai figli o non aspettiamo di giocare come così, ma vuol dire educare qualcosa di diverso. Cioè, questo chiama in gioco, per esempio, una famiglia. La scelta di regali di Santa Lucia. Ah, fine! Ah, sì? Perché poi adesso, chiaramente non voi, ma ci sono le famiglie allargate, no? Quindi ci sono due mamme e tre papà. Perché c'è il papà naturale, poi c'è il marito, l'ex marito, il futuro marito e l'amico con il suo compagno. Oppure va alla femminile, dipende dai punti di vista, no? Quindi ci sono non quattro nonni, ma ne 6, 8, 10. Poi c'è come se i figli unici ci sono gli zii. Ovviamente i miei nipoti che ricevono talmente tanti. No, allora il meccanismo qual è? Allora non facciamo più regali? Siamo sciocco. Ma che cosa vuol dire fare un regalo ai ragazzi di oggi? Quando, lo sappiamo benissimo, il regalo dura non più di 10 minuti, poi lo si ammucchia e non si ha tempo nemmeno di buttare via la scatola. Perché è meglio impacchettarlo e lo si potrebbe riproporre l'anno dopo perché non l'hanno nemmeno rovinato, oppure si divertono a rovinarlo in 5 minuti perché non gli interessa più. Ecco, cercate meccanismi che sono più sciocchi. Che cosa nascondono? Proprio questo discorso di responsabilità da parte dei miei adulti. Perché è più facile accontentare non c'è più gioco. Ma sono considerazioni dei miei adulti.
io vorrei fare una piccola riflessione, che alla parola di responsabilità mi piace di più la corresponsabilità.
Bravissima.
Che è quello che è quello che guarda sera ci siamo detti, anche perché vabbè, un invito alla comunione, alla collaborazione con i sanitari e i nostri vecchi hanno fatto negli anni scorsi, ma credo che sia attualissimo come, come vita di chiesa che dobbiamo vivere intorno. L'altra cosa, così che mi veniva un po' da, da sottolineare, è quello che per tutti noi adulti, per la cittadinanza, insomma, i passati, di dare significato a tutto quello che facciamo.
Bravo.
Quando saremo capaci, a noi stessi, perché non è sempre facile, che non possiamo giustificare quello che invece si diventa più così di abitudine, dare significato alle nostre scelte, che va alla scelta della mattina andare a letto piuttosto che andare a fare il lavoro, piuttosto che non andare a fare il sera la domenica, un po' di coraggio in questi sensi che mancano, perché mancano i ragazzi. Io questi giorni, io lavoro in una comunità di minori, e nonostante quando riesco alla mattina di quegli orari, io lavoravo con la diversa sera, la mattina di e sta arrivato a me, allora come adesso il musulmano mi dice, a domani vai a letto, a me, e prega per la mia mamma, la musulmana anche lei, e mi dice, va bene, ok. E l'altro, che è un paese di no, allora vai alla messa la mattina di tutti i giorni. Quando riesco con le piedi, ma perché? Perché incontro una persona che a me ha dato tanto e mi fa star bene. Ora lui guardando e dice, beata te che fai qualcosa che mi fa star bene. Ecco, già una battuta mi è andata in tutta per tanti giorni e dire, è vero, mi fa star bene, poi lo vedi fare questo. Però me la sono quasi data a me nel forte, dico che mi fa star bene questa cosa. Ringrazio il cielo perché è grazie anche quello, grazie alla comunità, grazie a tutte le persone che hai incontrato in tutti i giorni, ecco.
Esatto, e quello che ti devo ringrazio perché era implicito e invece è stato bello esplicitato. Dare significato, cioè chiamare per nome, anche i nostri limiti, perché una delle bellezze di noi adulti è che siamo bravissimi a raccontarcela. Noi non abbiamo mai difetti e noi non sbagliamo mai. No. Incominciamo a dare nome. Magari mi è uscita per caso, però è vero che la messa mi dà. No, faccio qualche volta quando ci devo andare per forza. Incomincio a ridarmi il significato. Questa mattina non me la sento, però ecco, devo avere il coraggio di assumermi la propria responsabilità. Certo, non lo posso fare con tutta questa espressione da solo, perché altrimenti è troppo opinabile la cosa. Perché non siamo perfetti, ci sono i giorni in cui tutto va bene, i giorni in cui le cose sono più pesanti. E allora ecco, una comunità. Però chiamiamolo per nome. Cioè non ce la faccio da solo, ho bisogno degli amici, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a tirarmi su, ho bisogno della comunità che mi dia stimolo. E la comunità ha bisogno di me. Ha bisogno di me. Non soltanto in quei momenti in cui faccio il mio ruolo. È bello quando ci si incontra in giro a salutarsi. Oggi siamo tutti di fretta, siamo in macchina e quando ci si suona sembra che sia per mandarci a quel paese perché non si è rispettato le precedenti. No, una volta era molto più bello salutarsi. Anche questo è qualcosa
che mi dire. Il figlio che si chiama genitori, che oggi più che mai abbiamo cercato di coinvolgere e usando quello che ho definito prima, dovremmo farli arrabbiare per sapere se il nostro messaggio è efficace. Poi nel medesimo tempo ti rendi conto che farli arrabbiare è abbastanza facile, ma portarli a un cammino di fede è altrettanto, ha bisogno altrettanto di pazienza, di attenzione e di comprendere effettivamente perché si avviene con le persone. Perché poi parlando con quelli che stanno nelle retrovie ti dicono ma guarda che i genitori hanno velato per la testa, quello che lei ha detto può essere preso, ma ce l'hanno con la chiesa, ce l'hanno con la chiesa. Che cos'è che sta, basta questo, si può fare qualcosa in più e abbiamo un mercato della strada giusta che parlerà anche su questa catechina.
grazie perché hai usato il termine di tuo parere, quindi è il mio parere, poi vedremo, non dicono gli altri perché allora io ripetilo perché è un parere molto positivo per questo modello di catechesi, proprio perché rimette al centro noi adulti. Noi adulti, dicevo prima, siamo bravissimi a raccontarci e dire io non ho bisogno. Rispetto a Esther mi interessa, siamo bravissimi a dire questa cosa non mi interessa, la faccio soltanto perché? Perché non voglio fare brutta figura con gli altri, perché altrimenti mi chiedo perché. No, invece secondo me è una bellissima sfida. Quanto tempo ci impiegheremo per riuscire a cambiare la comunità? Io penso che prima del 2311 ce la faremo. Cioè nel senso, non abbiamo fretta, non abbiamo fretta. Incominciamo a dire da noi, 50 questa sera, è vero, noi adulti dobbiamo assumerci la responsabilità dell'educazione. Un'educazione completa, che non può essere soltanto dire a mio figlio vai a catechismo, vai a messa la domenica. E non può essere, ripeto, nemmeno soltanto paradossalmente dire perché anch'io vado a messa la domenica. No. Vai a messa la domenica, vai a catechismo, perché Gesù è importante nella mia vita. Perché l'incontro con Gesù ha trasformato la mia vita in una vita buona. E però questo è un cammino che presuppone che io mi metto in gioco. Quindi questo percorso, di un percorso che mette al centro l'esperienza dei genitori, ha proprio questo come obiettivo, tanto per essere banale. Anche tanti anni fa si facevano gli incontri per i genitori, soprattutto in vista dei sacramenti. Una bella predichina, un po' di riflessioni, quanto è importante educare. La scuola ha sempre fatto degli incontri per i genitori. Ci sono sempre state delle occasioni per incontrarsi. No, la logica adesso è un'altra. Tu genitore non vai in funzione di tuo figlio, ma vai per te e devi fare tu un'esperienza. Chiedere ad un adulto di fare un'esperienza non è facile. Chiedere ad un adulto di mettersi in gioco e ottenere che l'adulto si metta in gioco non è facile. Quindi io penso che all'inizio ci sarà una contestazione, dopo le fatiche iniziali, una contestazione che nasce proprio dalla paura. Vedo al di là del fatto che bisogna cambiare un po' gli orari di come si è abituato a gestire il fine settimana, i propri tempi, però io penso che la più grande fatica sia dettata dalla paura, perché vuol dire fare un passo oltre quello che mi rende la vita più comoda. E l'incontro con il Signore è così, perché se ci crediamo ci trasforma la vita. Ecco, questa è la grande sfida. Mentre noi prima eravamo abituati spesso a considerare la vita come un pacchetto di regole, di comportamenti che potevamo usare, non usare, li mettevamo lì, lo tiravamo fuori quando serviva. È un passaggio, è un'esperienza, educare alla vita buona del Vangelo. Secondo me questa è la sfida. Il modo che è stato utilizzato di prendere l'occasione dei genitori può essere prezioso. Il cammino che come comunità anche diocesana si sta facendo adesso è quello di mettere a fuoco un altro dei castelli di quel percorso dell'educazione dei ragazzi, no? Perché partiamo dai 6 anni, arriviamo alla nostalgia che è più o meno 10, 11, 12 anni, poi adesso c'è quello dei preadolescenti e ci si è pensato da 0-6. Cioè un cammino forte per i genitori a partire dall'esperienza della preparazione del battesimo dei propri figli, che non è soltanto un rito abituale, un cammino di crescita nei primissimi anni, quando i bambini sono ancora molto piccoli, quindi è chiaro che non vuol dire fare incontri come si fa adesso, è qualcosa di diverso, quando i bambini frequentano la scuola dell'infanzia, quindi con delle modalità diverse, ecco, per aiutare il cammino degli adulti, poi tutto il cammino che dovrebbe trasformarsi della preparazione al matrimonio e di un cammino di giovane coppia. Cioè, si cerca di lavorare proprio in questa direzione, anche utilizzando la modalità del catechismo dei propri figli. Mi piace come sfida. I risultati, vedremo. Spero. Anche il Signore ci ha dato migliaia di anni prima di riuscire a convertire il mondo intero, perché tanto lui dice bene. Quindi la fine della volta arriverà dopo il 2012, nonostante quello che dicono.
io aspettassi di farmi affascinare dal Vangelo, sono convinta che saprei affascinare il caso che i miei figli, ma che il difficile è aspettare che la mia figlia. Sono una affascinata di tutti.
Bellissima, è una bellissima definizione, appassionata discontinua. Ritorno perché, ve lo dico molto sinceramente, parte proprio molto dalla mia esperienza. L'adulto non è la differenza, usiamo questo esempio che avete citato, la differenza tra l'innamorato e la persona che ama. L'innamorato pensa, parlo maschile, che la propria amorosa sia perfetta. Come si dice, non la vede neanche tutta. Poi incomincia a vederla per quella che è. Ma lì incomincia ad amarla. Perché non è più il mito che si era costruito, ma è una persona concreta, di cui sa benissimo quali sono i difetti. Ma, dicono che è l'esperienza più bella del matrimonio, a cui ci si può lasciare e andare, perché anche lei sa quali sono i miei difetti e nonostante tutto mi ama. Alla faccia sei bella! Ritornando a noi, Gesù Cristo è proprio questo, il Vangelo è proprio questo, ci sono delle pagine che sono difficilissime da accettare, che faccio fatica a mandarti perché non mi piace un Gesù che mi dice porgi l'altra guancia, non mi piace un Gesù che mi dice non pensare al tuo successo, non mi piace un Gesù che ti dice c'è più gioia nel dare che nel ricevere, perché mi piace invece avere le mie belle cose, avere il mio modo di pensare, mi piace. Ecco. Però dall'altra parte quanto è bello sapere che c'è qualcuno che mi ama così come sono. E non mi ama un pochino meglio, mi ama del tutto e vuole che io sia felice, ma felice in pieno. Ecco il senso della vita cristiana. È una fatica. Quanto tempo passa tra l'essere innamorati e amare sul serio? Qualche volta non basta una vita. Quanto tempo passa dall'incontrare Gesù ad essere un appassionato fedele? Vediamo. Io non ci sono ancora arrivato del tutto per tanto. Aspetta, che vedo più come stanno.
Mi ricordo che negli primi anni ero, questi genitori che erano aiutati e venivano solo perché erano obbligati, tra virgolette, a venire, stavano facendo per i figli, ma adesso ho grandi soddisfazioni perché allora hanno voglia proprio, non vedono l'ora di arrivare all'incontro per affrontare la loro esperienza, per poter parlare anche di bene, perché oggi come oggi si fa proprio di bene, tutto sul lavoro, con la gente, quindi hanno questo desiderio quando c'è un incontro è fatto un cammino molto difficile, ma adesso quando si vede qui è più bello trovarsi, perché abbiamo fatto l'esperienza assieme. Io mio marito non ci siamo mai considerati da tutti, nel senso siamo qui, andiamo in gruppo e mi diceva dovete fare un'esperienza con voi. Quindi loro si sono sentiti al pari e è stato veramente bello. Adesso stiamo iniziando un gruppo di l'arte prima, e anche loro ancora no, siamo qua, spiegati, e da ridere, speriamo
che va a finire così.
Poi volevo dire un'altra cosa invece come maestra, che è maestra di religione, che ha tanti anni che insegno, però io ho notato che i bambini adesso sono affascinati dal Vangelo, perché a questo che è di manca. Perché hanno tanti altri modelli di cui non si parla come detto, e quindi quando vengono a scuola senza catechismo, perché mi parlano bene anche del catechismo comunque, sono quando si parla di affascinante, loro sono lì e si ascoltano e due maggiori proprio. Certo, devi avere questa gioia del dare, non è ancora subito, non è che. Però è bene.
Due tipi di considerazioni che non vogliono abbassare la gioia che ha comunicato, ma partendo dall'esperienza che citavano di questo percorso di 5-6 anni infatti con i genitori, no? E la voglia che hanno di ritrovarsi, lo dico in maniera brutta, siamo comunque ancora nella fase dell'innamoramento, quando ho una voglia matta di parlare della mia amorosa, perché mi sembra la più bella in assoluto. No, poi, ecco, quindi è un cammino che non si esaurisce in 6 anni, ecco perché poi la comunità cristiana è chiamata a far fare ancora dei passi, perché non è sufficiente avere voglia di provarsi, bisogna fare qualcosa in più. Quindi come catechisti si cambia il gruppo, ma come genitori, come adulti, si è sempre chiamati a crescere. E la stessa cosa, ripeto, cambiando la proporzione, vale per esempio, citando questo esempio dell'insegnante di religione, che loro lo sanno perché ce lo si dice spesso, no? E ha un ruolo tutto particolare perché è completamente diverso dall'esperienza, loro lo sanno in genere, no? Che è catechista rispetto a quella dell'insegnante di religione, che in teoria in classe può avere anche, infatti spesso, alunni senza religione, senza fede, alunni di altre religioni, alunni, perché l'obiettivo dell'insegnamento di religione non è l'esperienza della fede, non è crescere nella fede, però è che anche l'incontro con un testimone con i tuoi occhi e c'è la passione che appassiona questi ragazzi, no? Perché spesso altri insegnanti fanno un cammino molto diverso, perché oggi lo sappiamo tutti, la scuola è in crisi, proprio perché la passione educativa che qualche volta non c'è. Un insegnante che appassiona, affascina i ragazzi. Però la cosa che mi interessava condividere era l'altra, cioè la stessa passione dovevo sentirla, ripeto, non in vista del fatto che questi ragazzi siano soltanto innamorati del Vangelo, ritornando sempre, scusate se sono ripetitivo, al titolo, no? Non è educare al Vangelo, educare alla vita buona del Vangelo. Come comunità cristiana siamo chiamati a educarli ad una vita quotidiana. Allora chiaramente il punto di partenza è proprio noi adulti, il fatto che ci si rimetta sempre in gioco, il fatto che si ricominci sempre, il fatto che, non sono un profeta, però magari questo gruppo non sarà uguale a quell'altro e magari certi risultati che mi sono serviti 6 anni si otterranno dopo 3, oppure dopo 3. Non importa, ci si mette in gioco con passione. Come vale per un genitore quando si trova ad avere figli di età diversa, ma quell'altro aveva incominciato a camminare prima, non importa, aveva incominciato a parlare prima, non è un problema. Devo riempirlo di quell'amore perché sappia vivere stabilmente. Ecco la considerazione che anche noi dobbiamo comunicare. Siamo sempre cristiani, non soltanto la domenica, dalle 10:30, no? Le 10 dovrebbe l'orario della messa, alle 11:30, oppure quando c'è il catechismo, oppure no, nella vita quotidiana, prima quando siamo al lavoro, quando... è una cosa difficile. Un certo tipo di professionalità, di lavori, il testimoniare la propria vita cristiana è quasi impossibile. Ah no, devo riuscire a trovare, è una sfida. Serviranno anni, va bene, non ci metti in gioco. Ecco perché questo discorso di educarci anche noi adulti. Cioè, grazie davvero di questa condivisione che abbiamo fatto insieme e lasciamo a loro
intorno. La Daniele, perché si è richiamato, non sapevo notare sempre bene sentirselo dire, che non possiamo solo dirci cristiani, ma dobbiamo essere cristiani. E se poi vorremmo continuare questo cammino con loro in quei incontri, penso che sia bello, come è stato bello stasera, condividere la nostra fede e capire come eventualmente essere capaci di comunicare alle altre. E non con le parole, ma con il tempo di salvo, con la nostra vita, con lo spirito. E penso sia il modo di ringraziare anche Don Daniele per essere stato con noi stasera, anche se non la mangio ora.
Buona. Paio di fetti di salame nostrano.
E quindi possiamo concludere con un Padre nostro che ci richiama l'esperienza della nostra vita. Padre nostro, che sei in piedi, che ha santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie, buon serato, buonanotte, buon
grazie a voi.